File 12, pagina 62, decimo, un tentativo di fuga. Può darsi che dopo quei primi giorni fossero già in molti a sapere nel campo che quei militari italiani provenivano dalle carceri, ma quei roghi sulla Appelplatz, quegli atti a cui erano stati dati significati suggestivi, la persecuzione di cui erano fatti oggetto, avevano suscitato qualche simpatia, avevano stimolato qualche sentimento di solidarietà, che era però difficile tramutare in azioni concrete per via di quel cancello che soltanto gli SS e certi capos potevano barcare, e questi lo facevano solo per prendersi beffe di quei giovani, per insultarli e minacciarli. Gli altri, tutti, dovevano girare al largo. E tuttavia ci fu tra questi chi trovò il coraggio, passando dinanzi a quella barriera, di agitare un braccio in un gesto cordiale, di gridare il nome leggendario del liberatore dei popoli, del difensore degli schiavi: Garibaldi, Garibaldi. Dopo l'arrivo di una commissione inviata appositamente sulla scheda di ognuno di quei giovani, la sigla abituale SCH, e cioè Schutzhäftling, rinchiuso per motivi di sicurezza, fu sostituita da due sigle diverse, e cioè Kripo e AZR, Kriminalpolizei e Arbeitswangausländer, a significare che essi erano da registrare negli schedari della polizia incaricata della repressione della criminalità e non in quelli della polizia politica, la Gestapo, e che erano stranieri da rieducare a mezzo del lavoro obbligatorio. Da sopra i loro indumenti fu fatto togliere il triangolo rosso dei politici che li aveva contrassegnati fino a quel momento, sostituendolo con il triangolo nero, il marchio che contraddistingue coloro che vengono qualificati asociali irrecuperabili, categoria che comprende ladri, vagabondi e omicidi, nonché gli zingari. In realtà, benché nel lager siano numerosi gli individui che provengono dalle carceri e numerose siano pure le persone della più strana ed equivoca estrazione, il comando SS non inquadra tutti costoro fra i triangoli neri degli asociali o fra i triangoli verdi dei criminali, preferendo molte volte applicare anche a questi il contrassegno dei politici, per spregio verso i politici, ma anche, forse, per misura precauzionale, affinché questi non possano riconoscersi tra loro dal colore del piccolo triangolo di stoffa. È questa la ragione per la quale il contrassegno dei politici è assai più frequente del dovuto, mentre risulta non corrispondente al vero il numero dei triangoli neri o verdi. Per gli ex reclusi di Peschiera questo mescolamento delle carte non venne però effettuato. Evidentemente gli SS ritennero più prudente poterli individuare a colpo d'occhio. Fecero anzi di più, imposero cioè a tutti quei 1857 e poi a tutti gli italiani che entrarono nel campo la Strasse, la strada, un solco fatto rasoio dalla fronte alla nuca, tra i capelli tagliati con l'alzo, un segno di ignominia nella simbologia dei nazisti, riservato fino ad allora a Dachau solo ai russi. Perché qui anche la tonsura del cranio ha un significato, per cui i tedeschi e loro assimilati possono portare i capelli lunghi, gli altri hanno il cranio rasato, ma gli italiani, tutti super traditori, e i russi, tutti bolscevichi, devono portare la Strasse, che non li fa solo più ridicoli, ma anche un triste significato concreto, in quanto li pone nella condizione di essere gli schiavi degli schiavi, consentendo a chiunque di alzare impunemente le mani su di loro. Fu la commissione venuta a Dachau per indagare su quei falò a decidere queste misure, o perlomeno la decisione venne presa poco dopo il suo arrivo. La Strasse dunque per tutti gli italiani e il triangolo nero e quelle sigle dal triste significato per quelli del primo gruppo, poiché però il triangolo nero viene imposto non soltanto a coloro che sono stati classificati asociali, ma anche ai sabotatori, prende consistenza la convinzione, in specie fra coloro che hanno simpatia per gli italiani, e ce ne sono a vari livelli, che quel contrassegno funereo, questi ragazzi, se lo sono guadagnato per quegli incredibili falò dei loro indumenti militari. Venne purtroppo subito dopo un'altra cosa ad aggravare la disperata situazione, e fu la disperazione a suggerirla. Due ragazzi, di quelli rimasti sempre chiusi nella baracca 25, tentarono la fuga. Senza conoscere la topografia del campo, né la consistenza delle cinture di sicurezza, senza immaginare la selva tutto intorno di caserme, di ospedali, di officine degli SS, dimentichi di quello che era stato il premonitore atteggiamento della popolazione, i due ragazzi, coi loro cappelli a zero solcati dalla Strasse, con addosso gli inconfondibili stracci impiastrati di vernice rossa, senza il bagaglio di una sola parola di tedesco, dando solo retta a un impulso di libertà, si buttarono all'avventura. Era l'ora della conta serale. Pensarono che il buio li avrebbe favoriti, che avrebbero avuto il tempo, marciando tutta la notte, di mettere molta strada fra loro e gli inseguitori. Per la conta generale, gli uomini vengono fatti allineare per 10 alla mattina e alla sera nelle strade fra l'una e l'altra baracca. Poi quelli delle baracche aperte, che hanno numeri pari, escono allineati, si avviano a passo cadenzato verso il grande piazzale, mentre i capos scandiscono il ritmo con grida gutturali. Gli altri, quelli delle baracche chiuse, restano nelle strade fra baracca e baracca, vengono contati e ricontati sul posto dai capos e dal segretario di baracca e poi dagli SS. Benché in quei primi giorni di ottobre i prigionieri ammassati nel recinto di Dachau, ideato e costruito per contenere non più di 6.000 unità, fossero già più di 20.000 e il loro numero crescesse ogni giorno, fu subito evidente che qualche cifra non quadrava quella sera nell'aritmetica del campo. E poiché il computo dei presenti viene fatto tenendo i gruppi ben separati e poi sommando il numero dei presenti sulla Appellplatz con quello di coloro che restano nelle baracche chiuse, fu presto evidente che era il computo di queste ultime che non tornava e che era della baracca 25 che mancavano due stucche, due pezzi. Ebbe inizio una caccia furibonda. Le strade tra baracca e baracca furono fatte sgomberare, i loro occupanti furono fatti allineare nel centro della grande strada centrale. Le baracche, le strade svuotate, furono frugate in ogni angolo da squadre di SS e di Lagerpolizei, deportati con incarichi di polizia, mentre i 20.000 stucche sulla piazza e nel mezzo della strada che spacca in due il campo restavano immobili, rigidi, a capo scoperto, nelle massicce file per 10, nelle quali per nessuna ragione al mondo doveva verificarsi il minimo movimento. Fa parte dei canoni fissati nel regolamento che se la conta non torna, tutti i prigionieri devono restare inquadrati per tutto il tempo che il comandante riterrà opportuno. Se per individuare l'errore di conteggio o ritrovare i fuggitivi o avere la certezza che veramente di fuga si è trattato e che i fuggiaschi sono lontani e la loro ricerca è ormai da farsi fuori del recinto ed è tutto il dispositivo che deve essere messo in allarme, popolazione compresa, se per arrivare a tutto questo occorrono ore e giorni, è cosa senza importanza, o meglio, ne ha una grandissima. Si traduce volutamente in una estenuante punizione collettiva destinata a rendere più arduo qualsiasi altro tentativo. È già successo, e qualche volta è stato per errori di conteggio, per aver registrato un morto in più o in meno, per aver segnato presente uno che è stato trasferito o per averlo contabilizzato due volte, per aver perso il conto degli uomini massacrati o di quelli chiusi nelle celle o di quelli inceneriti nei forni crematori. È già successo più volte che i prigionieri siano stati tenuti in piedi a capo scoperto con qualunque tempo per nottate intere e poi siano stati risospinti al lavoro forzato senza neanche nello stomaco quel poco di liquido caldo che chiamano tè o caffè. I vecchi internati ricordano quelle esperienze tremende e inutili, dicono, poiché mai nessuno è riuscito a sottrarsi a lungo alla cattura, e ricordano i morti lasciati su quella strada e quelli che sono morti dopo nelle baracche, così ora questi che già hanno provato che cosa vuol dire si recano ogni volta alla dunata con dentro le ossa il terrore che la conta possa non scorrere via liscia. Si sa già che sono due del blocco 25 che sono fuggiti e tutti dicono che non possono essere che italiani. Ci vollero ore per svuotare a una le strade delle baracche, rifare l'allineamento, contare e ricontare i presenti e ripetere tutte le somme, mentre continuava sempre più rabbiosa la ricerca degli assenti. I due ragazzi erano sgusciati fuori dal cancello della 25 nei minuti che precedono la dunata serale, quando cioè nella grande strada del lager e nelle baracche c'è un intenso movimento a causa del ritorno delle squadre dai posti di lavoro, nel momento in cui cioè anche il cancello della 25 si dischiude per lasciar rientrare coloro che sono stati assegnati a qualche particolare corvée. La Lagerstrasse è larga come una strada di metropoli, ma l'andirivieni di migliaia di uomini, di squadre che tornano dal lavoro, di SS che sollecitano ma intanto pretendono il saluto da lontano, non può non dare l'impressione della confusione, non far nascere l'illusione che sia quello il momento adatto per tentare una fuga. Dura pochi minuti e la confusione è soltanto apparente, ma è bastato perché i due, una volta fuori dal cancello, si confondessero in mezzo ai tanti. Forse il tentativo non era stato l'attuazione di un piano preordinato, ma era nato da un'occasione improvvisa nella quale uno aveva trascinato il compagno più vicino. I due si trovarono in mezzo alla folla, seguirono la corrente che andava verso il piazzale, si infilarono in una delle strade laterali, cercarono lungo il perimetro del campo se un altro cancello, un pertugio qualsiasi, fossero valicabili. Forse non sapevano, poiché dalla strada davanti alla baracca 25 non si vede che un fossato profondo dalle pareti a scivolo perennemente illuminate chiude tutto intorno il recinto di qua dal muraglione intercalato dalle torri sulle quali montano la guardia gli SS. Forse non sapevano, poiché è dall'altra parte del campo, che l'unico lato lungo, il quale non c'è muraglione, ha però una rete elettrificata, preceduta da un terrapieno e dal fossato di cemento dalle fiancate sghembe, e che dietro la rete c'è un canale, e che da quella parte, a distanze regolari, ci sono, fra torre e torre e quasi a filo d'erba, bunker di cemento tagliati orizzontalmente dalle feritoie per le mitragliatrici e che di là da tutto questo si stende un altro villaggio assai più vasto del lager, dove sono le caserme, le palestre, le officine, i magazzini degli SS e l'allevamento dei conigli d'angora e quello dei canarini, e che dopo v'è tutta l'immensa zona destinata agli svaghi dei soldati di Hitler, il trotter, la piscina con i trampolini e le cabine, il laghetto con i canotti e le barche a vela, e che ci sono le camere di tortura, il recinto delle fucilazioni, delle impiccagioni, delle camere a gas, dei forni crematori e le ville, il bosco, i giardini, e che il recinto dei prigionieri non è che una parte di questo complesso e sta chiuso nell'anello di asfalto di una strada percorsa giorno e notte da drappelli di SS che tengono al guinzaglio mute di cani addestrati per saltare alla gola o al basso ventre dei prigionieri e immobilizzarli al primo assalto. I ragazzi si avvidero troppo tardi che la trappola è congegnata troppo bene per offrire uno spiraglio alla speranza. Già l'andirivieni si esauriva, le strade si svuotavano, gli ultimi gruppi si affrettavano verso il grande piazzale. Non restava che unirsi a quelli e sperare, poiché tornare in baracca non era più possibile, di trovare un rifugio là, in quello spazio così grande. Riuscirono ad attraversare lo spiazzo, trovarono un nascondiglio sotto una catasta di legname che ne occupava tutto un angolo dalla parte delle cucine. Di là sotto seguivano terrorizzati l'eco della caccia di cui erano oggetto. La baracca abitata più vicina era una di quelle dell'infermeria. Pensarono che se gli fosse riuscito di arrivare fin là, di buttarsi su un pagliericcio. Uscirono d'un balzo e si misero a correre. Le due ombre curve, che si facevano piccole, che cercavano nell'immenso piazzale sciabolato dalle luci dei riflettori un angolo buio nel quale sparire, furono subito scorte. Un boato si levò incontrollato da migliaia di bocche. Un gruppo di SS piombò su di loro. Le due ombre furono inseguite da una frenesia di braccia, di stivali che li sospingevano verso l'edificio del comando. Non se ne seppe più nulla. I vecchi deportati non hanno dubbi. Quale che fosse stata la loro condizione dopo la cattura, i due avevano ricevuto nei locali del comando la sanzione ufficiale sul fondo delle terga ed erano stati spediti nelle cave di pietra, di sabbia o di salgemma a morirvi di fatiche e di bastonate centuplicate a causa del contrassegno dei fuggitivi applicato sui loro stracci. Un cerchietto bianco con nel centro un grosso punto nero o verde o rosso. Il tentativo di fuga dei due italiani non è rimasto senza conseguenze, ha incattivito gli animi. Gli SS se la prendono con i capi sfogano rabbia e paura sugli altri deportati, questi inferociscono come possono sugli italiani, colpevoli tutti di tutto. I deportati sanno che ogni nuovo arrivo rappresenta un pericolo, specie se numeroso, e se i commandos di lavoro sono ormai al completo e non possono più assorbire nessuno, riaprendo così la strada dell'eliminazione dei più deboli e dei più logorati e quella dei paventatissimi trasferimenti lungo strade infinite. I giovani di Peschiera sono giunti qui in un momento particolarmente difficile, in tanti a rendere più disperata una situazione già impossibile, ed è successo alle soglie dell'inverno, quando il terrore dei mesi che verranno fa smarrire ogni residuo di ragione. Dei nuovi arrivati nessuno, fatta una sola eccezione, sa il tedesco o altre lingue, e sono i primi italiani che hanno messo piede in un lager, stranieri a tutti sono diventati nemici. Pagina 67.